Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutto sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni agli altri». Parola del Signore. Ecco, se tornate a casa vostra e vi andate a leggere questo testo di Giovanni, vi accorgerete che è stato tagliato un rigo. Questa è una pessima abitudine che io non riesco proprio a sopportare, che cioè un monsignore romano che fa il messale si prende il diritto di tagliare un pezzo del Vangelo da mezzo. Questo non lo riesco proprio a capire. È una cosa che alla fine questa diventa la parola del compositore, non la parola di Dio, perché la parola di Dio è nella sua unità, bisogna pigliarla per quella che è praticamente. E quando la troviamo scandalosa o la troviamo difficoltosa, non è che la possiamo tagliare, dobbiamo dire: qua non abbiamo capito niente. E uno si studia, si medita, si riflette. Invece c'è questa pessima abitudine che quando hanno due versetti, un versetto, un pezzetto non funziona per chi sta componendo il libro, lo taglia e va avanti, e così diventa letteratura. Questo testo qua, vedete, per commentarlo ci vorrebbe troppo tempo, ma una cosa ve la dico subito: questo è un testo sempre eucaristico, che voi non lo capirete, non lo vedrete mai se non viene letto quando Giuda fu uscito. Ma prima ci sta il fatto che Gesù dice: io prenderò un boccone, lo intingerò evidentemente nel calice e lo darò a lui. E lui, appena preso il boccone, uscì e Gesù gli disse: quello che devi fare, fallo presto. Noi allora qua risolviamo tutto dicendo: vabbè, Giuda doveva andare lì a tradirlo. Gesù Cristo sapeva che lo andava a tradire e dice: vabbè, va a fare il guaio, vai. Un po' con calma, Giuda esce col boccone in bocca, come voi uscite col boccone in bocca, ricordatevelo, perché quando io faccio l'Eucaristia e voi venite a fare la comunione, poi il boccone lo tenete in bocca, e con quello poi se l'avete inghiottito non è che non lo tenete in bocca, lo tenete dentro di voi e voi uscite in quel momento, e da quel momento accade tutto. Cioè, si entra in chiesa, io ho sempre ripetuto una frase un po' paradossale: si entra in chiesa per uscire, non per starci. Ecco perché noi siamo contrari al bizzochismo che sta eternamente in una chiesa. No, voi venite in chiesa per uscire, perché venite qua, fate il pieno come si va dal benzinaio. Non è che uno va dal benzinaio e si ferma vicino al chiosco del benzinaio, no, fa la benzina e poi si mette in viaggio, naturalmente, perché quella benzina serve per camminare. L'Eucaristia non serve per noi, serve per quelli che noi incontreremo e ai quali dovremo consegnarla. Ecco perché Giuda viene chiamato non il traditore, il consegnatore, colui che consegna a Gesù Cristo. Sicché in tutto questo racconto sta nascosto un principio fondamentale, quello cioè che la manifestazione piena di Dio non succede né a Vigiugore né a Pietrancina né dove diavolo volete voi. La grande manifestazione di Dio è questa: e beati voi se, non vedendolo, ci credete. Qua sta Dio, Dio che entra a porte chiuse, Dio che si glorifica, cioè si manifesta attraverso di me, perché io lo manifesto e lo faccio manifestare in quanto io opero in persona di Gesù Cristo. Questo, vedete, è l'essenza di questo racconto di Giovanni, e quindi bisognerebbe meditarlo veramente punto per punto, non saltare i versetti che non fanno comodo all'interno. E allora comincia ad avere senso il comandamento nuovo. Abbiate un comandamento nuovo. E qua, vedete, noi preti siamo proprio molto ipocriti, devo dire, quando continuiamo a rompere le scatole con quei 10 comandamenti. E io ogni volta, a rischio di scandalizzare le persone, dico: sono stati abrogati, che Gesù Cristo dice: un solo comandamento io vi lascio. Voi dite, ma loro non bisogna, si può uccidere, si può rubare? Non è vero, non è questo. Ma vi racconto un fatterello che forse può far capire meglio il mio pensiero. C'era un marito e una moglie che campavano insieme e la moglie era una grande rompiscatole e qui mettevo in croce il marito e dice, non fai questo, devi fare quello, devi fare quell'altro e qua non mi fai questo. Il marito un giorno si scoccia e dice alla moglie, andiamo avanti al notaio e facciamo la lista delle cose che io ti devo fare. Così, un certo momento, togliamo da mezzo le storie, vanno dal notaio, fanno un bel atto, a loro si facevano quegli atti nuziali, devi portare la pecore al pascolo, devi portare questo, devi portare quello, lui segna tutto. Torna a casa e l'uomo si mette puntualmente ad adempiere tutte le cose che stanno scritte nel fatto. Passa un poco di tempo, la moglie un giorno va al fiume per sciacquare dei panni e cade nel fiume. Comincia a gridare, aiutami, salvami, e il marito disse, non sta scritto nel contratto, e ovviamente cercò di togliersela da torno definitivamente. Così sono i 10 comandamenti. I 10 comandamenti sono precetti, e i precetti esprimono qualcosa di più importante, il legame. Mo se ci fosse stato fra moglie e marito un legame di amore, non c'era bisogno né dei 10 comandamenti che scrissero, e c'era sicuramente la spinta a buttarsi nel fiume e prendere la moglie, così o no? Questa è la vita cristiana inguaiata dai 10 precetti che stanno scritti là. Non vi dico poi come questi precetti sono, diciamo, trasformati in mano a noi preti. Non desiderare la donna ad altri. E noi pensiamo sempre che uno fa l'occhiolino alla moglie dell'amico o fa un'altra. Non è vero, un accidente. Il comandamento, come sta scritto, dice una cosa molto più bella, più brutta direi, ma molto più concreta, che potrebbe oggi tradursi non desiderare i mezzi di produzione dell'altro. Infatti dice il comandamento, non desiderai l'asino dell'altro, la vanga dell'altro, il martello dell'altro e la donna dell'altro, perché la donna era un elemento di lavoro. Per cui giustamente a una signora a Napoli dice, non desiderai la donna d'altri, dice, non desiderai la cameriera di quella signora. Diceva una battuta che sembrava banale, ma quella aveva ingarrato il comandamento, capite? Allora voi, se andate a leggervi un libro di morale, scoprite che in quei comandamenti ci hanno infilato tutti, perché dove sta scritto che non si può andare dalla cartomante o non si può fare la cosa? Dove sta scritto i 10 comandamenti? Fate caso che allora hanno pigliato il sacco e ci hanno buttato le cose dentro. Così il cristianesimo ha perduto la sua vita, che è il rapporto diretto fra le persone, il rapporto, il legame. Gesù Cristo li ha abrogati i 10 comandamenti come precetti, come regole. Naturalmente tutto quello che i 10 comandamenti dicevano e più di quello che loro dicevano lo facciamo per amore. Non c'è scritto porta la tazza di caffè la mattina a tua moglie, a tuo marito che sta ancora con il regalo. No, ci voglio, voletevi bene fra di voi, e la mattina chi si alza per primo porta la tazza di caffè a quell'altro. Invece noi siamo diventati le regole. Ecco perché i vostri peccati, i nostri peccati sono fondamentalmente peccati collegati a una regola, non a Dio. Fateci caso se quando andate a confessarvi e vi accorgete che nessuno dei vostri peccati fa riferimento a Dio, fa riferimento alla norma e diritto canonico che dice venite la domenica a messa. Non sono andato a messa, fate il precetto pasquale, non ho fatto il precetto pasquale, non mangiate carne il venerdì, non ho mangiato carne il venerdì. E dove sta il rapporto fra noi e Dio? Che fine ha fatto, fratelli miei? Questa è la morte del cristianesimo. E questa maniera di voler continuare a dire sempre le cose vecchie, sempre le cose vecchie, perché il nuovo a noi fa paura in maniera terribile. Noi non vogliamo essere spostati dalle nostre tranquillità e sicurezza. Un amico mio, vedendo un certo libro che avevo scritto io, eccetera, dice no, non me lo dare, non lo voglio leggere. Dico, perché? Poi mi metterebbe un po' in crisi. E gli dice, guarda, ufficialmente ti dico, fruculeate, perché nel senso io ti offro una qualche cosa, una qualcosa che guarda la tua libertà. Noi non siamo più liberi come cristiani, siamo sudditi di regole, fra cui i primi i 10 comandamenti. I 10 comandamenti, leggeteveli. E vi accorgete che tutte quelle cose le potete fare tranquillamente, senza i comandamenti. Perché nessuno ammazza un altro, non c'è bisogno del comandamento, fra l'altro l'aveva già scritto Hammurabi prima di Mosè. Ma è l'amore quello che conta. Ecco perché io vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io amato voi, così amatevi voi. Guardiamo, fra poco diremo il credo, ma ci fate caso che da 2000 anni ripetiamo una teologia invece di dire questo precetto, che la prima regola che dovremmo dire quando siamo è che io credo che la mia regola di vita sia amare il mio prossimo. Perlomeno voi tornereste a casa dicendo: in chiesa io ho dichiarato questo, io credo a questo. No, credo di Padre Potente, del Figlio, dello Spirito Santo, la cosa, tutta teologia, guardate, e non c'è una parola sull'amore. E quando poi andiamo avanti, scusate altri 2 minuti e concludo, quando andiamo a produrre, che è l'amore? Questa è un'altra manfrina terribile, perché noi qua mettiamo la parola latina caritas, poi mettiamo la parola amore. L'amore, noi ovviamente, l'unico amore che conosciamo è quello che ci lega su questa terra, quindi l'amore di un uomo con una donna, del figlio con il padre, della madre con i figli, questo è l'amore. Ma l'agape non è questo. Io non vi lascio un solo comandamento: amatevi gli uni gli altri, cioè significa quelle cose che uno fa, come diceva Totò, quella cosa che dice piacere, piacere e via discorrendo. Non è quello l'amore, quello viene quando viene e se ne va quando se ne va. Ecco perché io dico: i matrimoni più fragili sono quelli che nascono per amore, dico io, quelli che nascono per contratti che si mantengono, perché fin quando lui paga da una parte e lei paga dall'altra si trova a posto. Amore no, basta una nuvola, basta una piccola cosa e i matrimoni saltano, perché sono fondati su sentimenti i quali, appartenendo a noi che siamo piccoli uomini, evaporano, si diluiscono. L'agape è tutt'altra cosa. L'agape è la relazione intima con una persona. Agape è una parola che si dovrebbe già sviluppare. Tenete conto che agape in greco viene usato solo nel Vangelo e nella Bibbia, non viene usata negli altri testi, quindi bisogna ricostruirla, e sarebbe troppo lungo andarvi a suggerire questa ricostruzione. Il punto fondamentale è che il nostro, l'amore del cristiano, non è il sentimento di amore, è il fatto che io so che voi siete il mio corpo, che voi siete le mie cellule. Perché io, oltre a essere un piccolo uomo di carne, sono anche una grande anima, come ognuno di voi. E in quella grande anima ci siete tutti quanti voi. E io vi porterò con me, e ognuno di voi ci porterà tutti gli altri. Sicché in pratica amare voi significa amare una parte del mio stesso corpo, amare la mia stessa vita. Ecco, come te stesso. Ecco, io se a un certo momento devo guardare in faccia una persona, la quale è un disgraziato, un povero uomo, fa del male e cose, e istintivamente, altro che sentimenti di amore, viene la voglia di dargli addosso e di fargli una mazziata terribile. O come dicono quelli, mandatelo in carcere e gettate la chiave a mare. Poi rifletto che quella è una cellula del mio corpo. Rifletto che un giorno io vi porterò tutti quanti con me e saremo tutti insieme. E allora se uno di voi è negativo, sapete come viene un callo su un piede? Io il callo sul piede non mi taglio il piede, casomai mi taglio il callo, cioè la negatività. Ecco perché devo correre appresso a voi, ecco perché devo cercare di portarvi alla pienezza della vostra vita. Questo significa l'agape. Ecco perché, mo torniamo qua, questa è l'agape. Che dico? Questo è il mio corpo, dico io. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, e parlo a nome dell'uomo e parlo a nome del Cristo. Poi che venga a fare? 1, 2, 3, 4, venga a portarvelo. Cioè io mi moltiplico e mi porto dentro di voi, sicché con quel pane vi ho legati tutto a me, sicché alla fine vado là sopra e dico: sapete che c'è di nuovo? Ora voi entrate dentro di me, prendo il calice e vi bevo tutti quanti. Le vostre anime me le bevo in quel calice. E io come Cristo mi riformo. E sapete qual è l'effetto meraviglioso? È che se noi siamo tutti quanti uniti insieme, questa è la risurrezione di Gesù. Pensate a Gesù Cristo fatto a pezzi. Lo vedete? Il pane fatto a pezzi. 1, 2, 3. Poi alla fine dico: amatevi gli uni gli altri come io amate voi. Fate l'unità. E nell'attimo in cui voi vi date la mano, ecco il bellissimo segno che diventate una pagliacciata, ta 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 in mano. Nell'attimo in cui voi unite le mani, voi avete saldato il circuito di vita e Cristo è presente in mezzo a noi. non è presente là, 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 lo dice il Vangelo. Se vi dicono sto là, non ci andate, se vi sto là, non ci andate, perché io sarò in mezzo a voi e sarò voi. Perciò ogni domenica noi qua facciamo risorgere il Cristo. Annunciamo la tua morte, Signore, e l'attesa della tua resurrezione. E quando succede? Qua, fratelli miei. Noi la facciamo, la produciamo. Ecco, allora l'agape è una cosa meravigliosa. Allora, Dio è agape, significa Dio è unione. Infatti diciamo, credo in un solo Dio, Dio è unione. Agape significa che è unione assimilando le cose, che non è per niente l'affettuosità. Allora sta gente che pare, sapete, fanno 50 sorrisi. A me mi ricordano i croupier che stanno dietro ai tavoli nel casinò, i quali si asciugano le labbra di sopra e fanno così, per l'altro stanno sempre sorridenti. Stanno. La gente pare che si asciuga i denti e così sta sempre sorridente. Non è questo che conta. Amare al proprio prossimo a volte significa darci pure una buona mazzata. E quei famosi paccheri che avevamo dai nostri genitori, che però ci hanno educato a camminare in una maniera buona. Perciò dice il Vangelo, nostro Signore, quando ti vuol bene ti pota, cioè ti aiuta a fare questo. Ecco, fratelli miei, questo di fare nuove tutte le cose. Qua stiamo sempre con le rivoluzioni, con la gente, fa un nuovo governo, una nuova azione, un nuovo progetto, che poi succede sempre che perlomeno in 80 anni di vita ho visto tanti di quei cambiamenti che non credo più a niente. Però che mi avete portato voi qua? Un po' di pane e un po' di vino. Cose che vanno d'aceto e cose che vanno di muffa. Questa è la vostra vita. Quando ve la restituisco, ho fatto nuove tutte le cose. Siete cambiati, se ci credete. Se non ci credete, abbiamo fatto un poco di cucinella, abbiamo scherzato, ci siamo messi a giocare con un po' di pane e un po' di vino. Ma se ci credete, la vostra vita è cambiata. Voi siete in me ed io in voi. E ognuno si porta tutto appresso. Questa è la bellezza del cristianesimo. Mi rendo conto che probabilmente vi ho un po' fatto girare la testa con queste affermazioni, ma credetemi, è un problema grave quello di dover predicare testi come questi, fra l'altro anche taccariati, perché in effetti il cristianesimo è una cosa di una semplicità spaventosa, ma è complicata quando bisogna dirlo. Perciò la gente che c'ha cuore capisce a volo questo. Io non devo spiegare a una madre di molti figli che lei quei figli se li tiene sempre dentro di sé e ha capito tutto quello che vi sto dicendo. Ma se lo devo dire a un uomo il quale pensa all'intelligenza, lui fa, lui dice, chi non capisce niente. Ecco, una donna, una madre sa benissimo che un figlio può stare a Torino, a Milano, in America, eccetera, l'altro può stare là, un altro le vuole bene, un altro le vuole bene, lei però l'agape le ha sintetizzate dentro il suo cuore. Questa è la fede cristiana, punto e basta. Unico precetto, il resto non serve a niente, perché basta accettare quel criterio di vita e tutto viene realizzato.